Roger Podcast.
Roger Podcast presenta Stereotipart, un podcast per smentire tutti i luoghi comuni in fatto di arte. Una serie di Chiara Attanasio, Morena Rossi, Giacomo Brasca ed Alice Lopresti. Per ammirare bene un dipinto, bisogna mettercisi giusto di fronte.
Amore, selezionami la app Livella Bolla e passami il mio smartphone, per favore.
Ma che fai? Ma quante volte ti ho detto di non metterti chiodi in bocca? Dai, mi fa impressione.
Ma che sarà mai?
Aiuto, aiuto!
Ah! Oddio, oddio, che c'è?
Ma scherzavo, dai, ti pare che sono così sprovveduto? Dai, passa qui.
Cretino, mi hai fatto prendere un colpo.
Oh, là. Allora, il secondo chiodo, quindi lo devo mettere qui. Tieni, che non vorrei mai che questo bel diplomino da sommelier guadagnato sul campo con tanta fatica lo appendessimo storto.
Storto come quando tornavi a casa la sera dopo le lezioni? Chissà che ci facevate tu e i tuoi amici a quel corso. Degustare non vuol dire bere. Lo sai, vero?
Ma che ne sai tu che vivi nel tuo universo? Ci sono così tanti versi.
Versi, voce del verbo versare?
No, versi come questo. Au!
Sì, bravo. Urla il tuo barbarico yop sopra i tetti del mondo. Questo è un verso che ti si addice.
Intanto non era yop, ma au.
Era il verso di una poesia di Whitman. Ma lasciamo stare. Sull'arte ti colgo sempre in fallo.
No, ecco, hai detto arte, so già che arriverà qualche pippone dei tuoi.
Il pippone arriva quando lo sprovveduto è pronto.
Ecco.
Anche i quadri hanno un verso, lo sapevi?
Oh, come no? L'ultima cena di Leonardo era tutto un tintinnar di calici e chiacchiericcio. Oh, stasera qualcuno di voi mi tradirà. No, ma che dici? Io no, ma chi è? No, dai, veramente.
Ma smettila che non fai ridere nessuno. Il verso inteso come dritto, rovescio, sopra, sotto, di sbieco e di fronte.
Beh, certa pittura contemporanea, effettivamente.
Pensa che dopo 77 anni hanno scoperto che un quadro di Mondrian, New York City primo, esposto al Museo Tedesco di Arte Moderna di Düsseldorf, era appeso al contrario.
L'avevo detto io, arte contemporanea. Certo che i tedeschi mi stanno perdendo colpi, però. E chi è il genio che se n'è accorto?
Pensa che è stato un artista italiano, Francesco Visalli, nel 2021, dopo aver confrontato alcune fotografie scattate nello studio di Mondrian nel 1944, pochi giorni dopo la sua morte, e successivamente pubblicate sulla rivista americana Town & Country.
1-0 per l'Italia. Non c'è partita neanche sulla precisione ormai.
Visalli ha contattato subito il museo per segnalare l'errore e, fatte le dovute ricerche, hanno avuto la conferma che sì, era stato appeso al contrario per tutto quel tempo. La storica dell'arte Susan Meyer Büser, però, ha sconsigliato di rimetterlo dritto.
E perché?
Vai a cercarti il quadro sul tuo iPad. Vedi che è realizzato con nastri adesivi rossi, gialli, neri e blu, disposti perpendicolarmente?
Sì, una specie di skyline della grande mela molto stilizzato, diciamo.
Il rischio è che la forza di gravità che ha gravato, appunto, per così tanto tempo su quei nastri in un senso, ora possa fare dei danni se si gira sotto sopra e ci grava nell'altro.
Beh, se c'è una grande mela di mezzo, è il minimo che ci sia anche la forza di gravità.
Newton forse sarebbe d'accordo, grazie. Comunque, i nastri adesivi con cui è stata realizzata l'opera si sono in parte staccati dalla tela e capovolgerlo ora cambierebbe l'aspetto generale del quadro, perché i nastri allentati cadrebbero in un'altra direzione e si cancellerebbe un errore che è ormai parte della storia dell'opera.
Ma com'è potuto succedere di sbagliare il verso?
Uno dei motivi è che il quadro non era firmato. Mondrian morì prima di finirlo. La curatrice, fra l'altro, dice che ha anche più senso che le righe che ora sono poste in basso si infittiscano nella parte superiore, come in un'altra opera dello stesso artista esposta al Centre Pompidou di Parigi, dedicata sempre a New York, quasi fossero un cielo scuro.
Il senno di poi. E poi tutti questi discorsi sul verso mi hanno fatto venire voglia di versare. Ti va un buon bicchiere di vino? Che te si sarà seccata anche la gola, selezionato per te dal tuo sommelier preferito.
Ci sono esempi anche nell'arte medievale e rinascimentale di opere che si potevano guardare da diversi punti di osservazione. Non sotto sopra, ma fronte retro, per esempio.
Mi pareva che non fosse finita la lezione.
Si tratta delle tavole processionali a due fronti, cioè le tavole dipinte per essere portate nelle processioni. Prova ad immaginarne una solenne.
Ecco, guarda, non vedevo l'ora di immaginarla.
E l'immagine sacra che viene portata lentamente per le vie. Non solo è dipinto il recto, quello a favore di fedele osservatore della processione che arriva, ma anche il verso, a favore di fedele in processione che se no non vedrebbe nulla. E se seguivi la processione potevi vedere un lato della tavola che non vedevi di solito, perché finita la sfilata per le strade del paese, l'opera veniva riposta a parete. Un discorso simile vale per gli altari da viaggio, per lo più trittici, che hanno le tabelle laterali che si chiudono come sportelli. Quindi, almeno le parti mobili erano decorate sia sul lato A che il lato B.
Che poi il lato B, si sa, ha il suo fascino.
E non ti sto parlando solo di devozioni provinciali.
Ah no, certo.
Un esempio illustre, tra gli altri, è la maestà del Duomo di Siena di Duccio di Buoninsegna. Il polittico della cattedrale senese, uno dei dipinti più importanti dell'arte prerinascimentale italiana, dipinta fra il 1308 e il 1311. Si tratta di una grande tavola di circa 4 metri e mezzo per 2, a due facce, anche se oggi si presenta tagliata secondo l'intervento del 1711, che non mancò di creare alcuni danni. Il lato principale, quello originariamente rivolto ai fedeli, era dedicato alle storie della Vergine. Sul retro della maestà, destinato soprattutto alla visione del clero, erano rappresentate 26 storie della passione e resurrezione di Cristo, divise in formelle più piccole, uno dei più ampi cicli dedicati a questo tema in Italia.
Che ne dici di sua maestà il Chianti? Sempre nel senese siamo.
Sì, non male. E se ti dico anamorfosi?
Ana che? Forse è meglio che ti tolga il vino.
L'anamorfosi è un'immagine fortemente distorta che acquista la sua vera forma quando viene vista in una particolare posizione, molto inclinata rispetto al suo piano.
Ecco, basta bere.
Ti faccio degli esempi che anche tu puoi capire.
Ah, però che fiducia.
Hai presente la scritta stop sulla strada o il simbolo della bicicletta sulla ciclabile? Sono immagini anamorfiche perché appaiono leggibili da un punto di vista molto radente.
Come le pubblicità allo stadio che sembrano dei pannelli verticali messi nel campo e in realtà sono solo dei tappetini?
Bravo! Proprio quelle sono anamorfosi ottiche, poiché l'immagine sul piano va osservata da una posizione inclinata. La relativa semplicità nella riproduzione di questo tipo di immagini le ha rese diffuse già nel XVI secolo. I primi originali spunti su questo tema sono, come al solito, rintracciabili in Leonardo.
Infatti mi sembrava strano che non c'entrasse il grande genio italiano.
Nella prima metà del Cinquecento, l'anamorfosi ottica ebbe grande fortuna nel nord Europa, non solo come semplice curiosità, ma come composizione, che solo a un occhio esperto potesse rivelare significati nascosti di natura religiosa, politica o erotica.
Hai capito l'anamorfosi?
L'uso in chiave simbolica di figure anamorfiche inserite nei dipinti è testimoniato nel 1533 in una celebre opera del tedesco Hans Holbein il Giovane, dal titolo Gli Ambasciatori.
Ma è quella con un oggetto grigio non identificato sotto ai due omaccioni appoggiati a un tavolo zeppo di cianfrusaglie che abbiamo visto alla National Gallery di Londra?
Sono ammirata.
Il vino fa miracoli.
E comunque i due omaccioni, come li hai chiamati tu, sono Jean de Danteville, in piedi a sinistra, ritratto in occasione della sua seconda missione diplomatica in Inghilterra, e Georges de Selve, vescovo di Laveur, caro amico dell'ambasciatore, a destra. E le cianfrusaglie sono gli oggetti simbolici che il pittore ha posizionato sul tavolo, interpretando così la tradizione dei ritratti rinascimentali. Così come la figura che appare in basso al centro non è altro che l'anamorfosi di un teschio, simbolica allusione alla precarietà della vita, che nel Rinascimento di solito veniva indicata con il termine latino memento mori.
Ricordati che devi morire.
Esatto, questo macabro commento equilibrava in termini morali e religiosi la celebrazione della propria immagine fisica, che poteva portare al peccato di vanità. Il memento mori di Holbein il Giovane è un'immagine a prima vista incomprensibile, dipinta proprio in primo piano, in prossimità del bordo inferiore del dipinto. E se ti ricordi bene, è visibile nella sua prospettiva corretta solo osservando il dipinto da vicino e dall'angolo in basso a destra.
Me lo ricordo, sì.
Hai visto allora quanti versi ci sono nell'arte? Vai, versa qui ancora un po', che il vino mi scioglie la lingua.
Interessante. Però basta lezioni per oggi, vero?
Stereotypart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotypart è un podcast originale Roger, dedicato a tutti voi che almeno una volta nella vita avete pensato: ma questo lo facevo anch'io. Gli autori sono Chiara Attanasio, Morena Rossi, Alice Lopresti e Giacomo Brasca. Prodotto da Carlotta Longo per Roger, laboratorio narrativo. Post produzione a cura di The Log Audio Post and Production.